SBS Italian.
E questa era la Elegy for the Attic di Ludovico Einaudi, un brano registrato al Polo Nord dal compositore italiano che più volte tra l'altro è venuto in concerto in Australia e che abbiamo conosciuto appunto anche qui sulle frequenze di Radio SBS. Il video del brano mostra Ludovico Einaudi che esegue la musica al pianoforte mentre è su un pezzo di ghiaccio, letteralmente sta galleggiando, un'immagine molto evocativa, realizzata in collaborazione con Greenpeace per un progetto che aveva lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dello scioglimento dei ghiacci e del surriscaldamento globale.
E come abbiamo anticipato prima della pausa, un recente studio promosso dall'Australian Institute ha dimostrato che per il 77% degli intervistati il cambiamento climatico è un fenomeno reale e preoccupante, mentre per il 12% non esiste e l'11% invece si è definito indeciso. Secondo il professor Douglas Batsley della Facoltà Ambiente, Clima e Popolazione della Adelaide University, argomenti come il cambiamento climatico, il surriscaldamento e le tematiche ambientali fanno fatica ad essere affrontate.
It's difficult to attribute any particular event to climate change simply because the way we use our models are not attuned for that type of specific outcome. Nevertheless, there's growing evidence to suggest that droughts, flooding, severe events like the hurricanes we're seeing in the North Atlantic at the moment or in the North Pacific are associated with climate forcing. So climate will add to what's already going to happen or it will make things more likely to happen.
Queste appunto erano le parole del professor Batsley della Facoltà Ambiente, Clima e Popolazione della Adelaide University, ma noi questa mattina vogliamo parlare anche insieme a voi. Potete chiamarci al 1300 799 626 oppure inviarci un messaggio allo 0429 996 263 fino alle 9 della costa est e potete dirci se credete nel cambiamento climatico o meno, proprio rispondendo alla domanda dell'inchiesta di cui parlavamo prima. Quanto è importante per voi questo tema? Raccontateci il vostro punto di vista.
Potete anche mandarci un messaggio attraverso la nostra pagina facebook.com/sbsitalian e magica questa mattina per aiutarci a rispondere a questa e altre domande che possano avere, diciamo, ecco, un aspetto più ecologico ambientale. Abbiamo due ospiti che si intendono in particolare di ghiacci e onde marine, un po' come Ludovico Einaudi sulla calotta artica. Sono arrivati questa mattina non proprio a bordo di un pezzo di ghiaccio, per fortuna per loro. Allora diamo il benvenuto a Filippo Nelli, che si occupa di ricerca nel campo dell'ingegneria marittima alla University of Melbourne. Buongiorno Filippo.
Buongiorno a tutti e buonasera a chi ci sta ascoltando in Italia.
Grazie.
E anche ad Alberto Meucci, che sta finendo, se non sbaglio, il dottorato sempre alla Melbourne University, anche lui nel Dipartimento di Ingegneria Marina.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno, benvenuti.
Allora, cominciamo dunque col chiedere a voi appunto la domanda che è stata posta alle 2000 persone che hanno risposto a questo studio dell'Australian Institute. Dunque, quali sono le evidenze scientifiche che attribuiscono al surriscaldamento globale lo scioglimento dei ghiacci ai poli? Ad esempio, comincerei da questo, Filippo.
Ma diciamo che non è una cosa... Global warming è una cosa che sta accadendo, non è una cosa in cui si può credere o non
credere. Un'opinione.
Non è un'opinione, perché i dati sono dati, quindi abbiamo già visto che le temperature rispetto al periodo preindustriale, quindi rispetto al periodo prima del XX secolo, sono già aumentate, siamo già oltre, se non sbaglio, il 2016 era già un grado e mezzo oltre la soglia delle temperature preindustriali, quindi il riscaldamento sta accadendo a una velocità mai vista nella storia della Terra prima e soprattutto le critiche che vengono mosse solitamente al global warming dicendo che è una cosa che avviene naturalmente ma su una scala geologica, quindi parliamo di migliaia e migliaia di anni, e adesso sta accadendo nel corso di decenni.
Quindi la velocità del fenomeno
è accelerata, esatto.
L'accelerazione, però hai detto appunto non è un'opinione, e come allora spiegare il fatto che il 12% delle persone che ha risposto a questo sondaggio non ci crede, non crede che esista questo fenomeno?
La mia opinione in questo caso è che è un fenomeno che accade su una scala temporale veloce rispetto alla storia della Terra, ma non abbastanza veloce per poterci rapportare con i problemi quotidiani, quindi non è una cosa che ancora tocca singolarmente le singole persone, quindi tutti pensano che sia una cosa distante, che non vediamo, che non esista, una cosa che la politica si inventa, specialmente in questi periodi dove non ci fidiamo più di nessuno, di chi ci governa, che è una cosa che...
E non ci fidiamo più degli scienziati.
Esatto, specialmente anche per, diciamo, serve una miglior comunicazione da parte nostra per spezzettare questi fenomeni complessi che intrecciano miliardi di discipline, qualcosa che chiunque senza anche una preparazione scientifica possa capire.
Noi abbiamo una persona già in linea al 1300 799 626. Ricordiamo che abbiamo due ospiti in studio che continueranno a parlare con noi fino alle 9, a cui potete anche fare domande dirette. Gianni ci ha chiamato. Buongiorno Gianni.
Pronto. Buongiorno, grazie mille.
Hai una domanda o un commento rispetto al tema di questa mattina?
Io vorrei dire che dal mio punto di vista non è tanto importante credere o non credere, ci sono delle conseguenze ecologiche che danneggiano la parte agricola della nazione, e quindi il nostro fabbisogno di cibo e il nostro fabbisogno di avere sostanze che sono in sostanza salutari.
Quindi, insomma, tu sei un believer, possiamo dire così, e vedi già un effetto nella quotidianità o comunque sulla tua vita.
Ed è quello che è molto più importante, se uno crede o no. Ci sono dei fatti chiari, come le inondazioni e gli incendi, che danneggiano il patrimonio agricolo e campestre della nostra nazione.
Però questo comunque non toglie che effettivamente, secondo il sondaggio, ci siano persone che non credono. Secondo te come si può raggiungere anche queste persone?
Ma è con il fatto che non si produce molto meno cibo, perché la terra viene danneggiata, quello che si chiama il suolo produttivo viene portato via dal vento e dagli incendi. È una cosa orribile.
Gianni, hai una domanda per i nostri ospiti che, ricordo, sono ancora in studio, Filippo Nelli e Alberto Meucci.
La parte della popolazione che si dedica all'agricoltura diminuisce sempre di più. Alla fine quei pochi che ci sono bisogna aiutarli.
Grazie Gianni. Hai una domanda o va bene così?
No, va bene così, grazie.
Ti ringrazio per averci chiamato al 1300 799 626. E ricordiamo ancora, ci sono i nostri ospiti, sì. Filippo Nelli e Alberto
Meucci. Se
posso Meucci.
Aggiungere qualcosa su questo, è molto importante questa chiamata, perché
Alberto
dimostra che questo può essere uno dei motivi per il quale il 12% delle persone ancora non ci crede, perché non hanno avuto l'esperienza diretta come Gianni, come questo ascoltatore, che invece magari non so se lavora nel campo dell'agricoltura, però ha visto quali sono le conseguenze. Quindi credo che sia importante anche condividere, no, il messaggio, come ha fatto Gianni e come dovremmo fare noi, in modi sempre migliori. Quindi questo potrebbe essere anche uno dei motivi per cui questo 12%.
E voi come comunicatori anche e scienziati, quindi sentite di avere un dovere anche etico di fare, come dire, informazione in questo periodo storico?
Certamente, è uno dei motivi per il quale ho deciso di intraprendere anche il cammino della ricerca, è questo, perché comunque sentivo questo peso etico di quello che facevo. Ma non è semplice comunicare anche agli stessi scienziati, che sono degli esperti nel campo, non è semplice comunicare i risultati che tu hai e l'importanza dei risultati che tu hai, no? Quindi immaginatevi poi anche al grande pubblico, è ancora più difficile, secondo me.
Ecco, a proposito di rendere più semplici dei temi complessi, magari un modo potrebbe essere ecco, provare ad analizzarne uno alla volta. E una delle notizie più recenti che è appena stata pubblicata è un argomento piuttosto specifico, però che con il vostro aiuto magari questa mattina cercheremo di comunicare meglio ai nostri ascoltatori, perché è notizia di qualche giorno fa che questo laboratorio in Siberia abbia scoperto che tale permafrost, e voi ci spiegherete di che cosa stiamo parlando, si sta sciogliendo anch'esso a dei livelli velocissimi, un po' come quello che Filippo tu prima ci stavi dicendo per quanto riguarda il ghiaccio ai poli. Ecco, questa è una notizia che è un buon esempio secondo me, perché scientificamente rappresenta una informazione importantissima, insomma, che cambia molto il panorama all'interno dell'interpretazione appunto dei fenomeni climatici, che però dopo un paio di giorni, diciamo, un po' scomparsa dagli organi di stampa, quindi è complessa e, diciamo, sfugge un po' al radar dell'opinione pubblica. Innanzitutto cominciamo con lo spiegare alle ascoltatrici e agli ascoltatori perché è importante questa informazione, questa notizia, Filippo.
Allora, è importante soprattutto perché, come dice il termine stesso, permafrost è un terreno che è sempre stato in stato di congelamento, è stato, diciamo, è sempre stato contiene acqua allo stato solido, esatto, e quindi essendo sempre lo stato solido, esattamente come i ghiacci dell'Antartide, ha sempre intrappolato al suo interno gas e sostanze chimiche, qualunque altra cosa che sia stata intrappolata all'interno di questo ghiaccio. Adesso, con lo scioglimento, questi gas sono stati liberati in atmosfera, e soprattutto è stato analizzato che il permafrost siberiano è soprattutto composto da metano, che è uno dei più potenti gas serra, quindi perché ha una potenzialità di trattenere il calore decisamente superiore all'anidride carbonica.
Ecco, io ho un ricordo molto recente, perché ho visto il documentario che ha trasmesso ABC di David Attenborough, notissimo naturalmente divulgatore scientifico, dove facevano vedere un'immagine di una ricercatrice che dimostrava che cosa succedeva quando queste bolle venivano liberate dallo scioglimento del permafrost, esatto. Ed era veramente impressionante, sì, anche per me.
Ci sono immagini anche di fiamme, no? Che vengono dal terreno, perché il metano viene rilasciato, e quindi
insomma ha un rischio ancora maggiore rispetto a quello che già corriamo.
In pratica il rischio è che perdiamo questo strato di terreno e immettiamo ulteriori gas serra in atmosfera, che non fanno altro che esacerbare il problema, che già è a uno stato a un livello grave. Questo accelera ulteriormente il global warming e tutto.
Noi abbiamo un'altra chiamata in attesa al 1300 799 626. Magari ci prendiamo una brevissima pausa, ma intanto comincio già a dirvi che magari cercheremo poi anche di parlare di come affrontare in termini anche positivi questo argomento, che secondo me spaventa anche un po', perché è un argomento che naturalmente molti sentono ma al tempo stesso evitano, proprio perché ci si sente un po' powerless, impotenti davanti all'enormità di quello che sta accadendo. Ci prendiamo quindi una brevissima pausa e tra poco ritorniamo con le vostre chiamate al 1300 799 626. State ancora ascoltando il programma italiano di Radio SBS e le linee sono aperte al 1300 799 626. Mettiamo subito in onda Ignazio. Buongiorno Ignazio.
Salve, buongiorno. Buongiorno a tutti voi.
Grazie per aver chiamato. Hai un commento o una domanda?
Avrei solo un paio di domande.
Prego.
Volevo sapere, ma è ormai troppo tardi per rimediare a questo problema del riscaldamento globale? E poi realmente nel concreto le singole persone possiamo realmente cambiare, anche cambiando lo stile di vita, cambiare questo impatto sul negativo sulla Terra?
Due domande facili.
Per fortuna non siamo sole a dover rispondere,
esatto,
in studio questa mattina.
Infatti passiamo subito alla patata bollente a Filippo Nelli, che risponde per noi.
Allora, tardi, non si sa se può essere tardi, ci sono varie opinioni, tardi, presto. Diciamo che la risposta è: prima agiamo, meglio è. E quindi più aspettiamo, più il problema peggiorerà e più servirà tempo e soldi per risolvere. Il discorso è che il Paris Agreement di qualche anno fa tentava di mantenere il riscaldamento globale entro la soglia di 2 gradi entro il 2100. Questo perché oltre i 2 gradi si innescherebbero ulteriori processi devastanti per il pianeta.
E anche imprevedibili in parte.
Esatto, esatto. No, la scienza non ha una risposta a questa domanda al momento. E il fatto è che siamo già a 1,5 gradi e non c'è questa curva, non si riesce a piegare la curva delle emissioni sufficientemente in fretta per poter restare entro questo parametro. Quindi il discorso è: più che tentare di prevenire il global warming, siamo già a uno stato successivo, si dovrebbe intervenire per mitigarne gli effetti. Quindi si può spendere soldi e ricerca migliorando la prevenzione delle coste, facendo un retreat nelle zone più a rischio. Si possono fare, ovviamente bisogna anche insistere nella riduzione dei gas serra, perché comunque più si riduce l'inquinamento meglio è, ma bisogna anche pensare a dopo e a cosa succederà quando non si riuscirà a mantenere questo target.
E poi, rispondendo alla tua seconda domanda Ignazio, se possiamo fare qualcosa nel nostro piccolo, sicuramente ci sono degli aspetti che fanno parte del climate change, non proprio del global warming ma anche dell'inquinamento globale, come la riduzione dell'uso della plastica, la riduzione dell'uso dell'usa e getta, che sono molto importanti e che vengono solamente dalla base, cioè vengono solamente da noi. Poi per il global warming quello che possiamo fare è chiedere politiche di mitigazione, politiche di prevenzione.
Insomma, chiederlo ai nostri politici, ai nostri rappresentanti.
Sì, semplicemente con il voto, insomma, o comunque con...
Queste le parole di Alberto Meucci. Ricordiamo, abbiamo due ospiti in studio. Alberto Meucci sta finendo il suo dottorato alla Melbourne University. Filippo Nelli si occupa di ricerca nello stesso campo, ingegneria marina. Grazie Ignazio, la risposta è soddisfacente?
Diciamo di sì, grazie a voi.
Ti senti incoraggiato? Speriamo di averti incoraggiato un po', Ignazio.
Diamoci coraggio noi stessi.
Grazie Ignazio, buona giornata.
Ciao, grazie.
Sembrava un po' scoraggiato, però effettivamente è difficile.
Ma e poi è sempre importante avere speranza, cioè nel senso non è che niente è concluso, cioè la ricerca sta facendo dei passi da gigante, la mitigazione arriverà ancora sempre più forte, però ci dobbiamo credere, no?
E ci dobbiamo muovere anche, esatto, a quanto dicevate. Mettiamo anche in onda il prossimo ascoltatore, il 1300 799 626. Gino, buongiorno Gino, e ben
buongiorno.
Sintonizzato.
Ciao. Allora, Gino,
ciao, che tragedia. La situazione
sì,
è tremenda, è molto seria e anche tragica da quando, per me, ma comunque in giro la gente non ha questa percezione, no? Anche se ce l'ha, abbiamo tanti problemi. Voi pensate che qui a Melbourne non si riesce neanche a vedere tra fratello e sorella, figurati se possiamo capire il problema del climate change. Ma mi piace il lavoro che si sta facendo da Thunberg, o comunque va implementato. Bisognerebbe partire dalla diffusione nelle scuole, dalla base, e no, ogni scuola dovrebbe discutere di questo fatto qua, senza come dire apertamente, che c'è chi sì e c'è chi no. ma ci scontreremo con la credulità popolare, perché da secoli e secoli la credulità popolare è molto, è fragile, è influenzabile da ambo le parti. Ma se la gente non ha questa coscienza, avremo sempre politici tipo
Gino, ma hai una domanda però nei confronti dei due ricercatori che sono qua in studio?
Perché non è che io e tu e Andrea potremmo cambiare questa situazione, se no la cambiano i politici. Se dobbiamo, chi decide, chi c'ha i ruoli, quali sono secondo voi le persone che possono decidere realmente di mettere la marcia indietro?
Chiediamo allora anche alle due persone che sono qua con noi questa mattina, grazie Gino per il tuo intervento, che cosa ne pensano. Insomma, i politici naturalmente hanno un'importanza fondamentale, ma ad esempio c'è un dialogo aperto tra la comunità scientifica e la comunità politica?
Il problema è che per fare qualcosa di concreto sul global warming la palla è in mano ai governi mondiali. Ma i governi sono eletti dal popolo, nemmeno nelle grandi democrazie mondiali, quindi la palla, diciamo, torna in mano a noi. Questa ostilità verso la scienza, verso il global warming, è in parte giustificata dal fatto che per fare qualcosa va ridiscusso il modello di sviluppo occidentale, va ridiscusso il modello di come viviamo, bisogna rinunciare a qualcosa per poter migliorare il nostro impatto verso l'ambiente, e gran parte della popolazione è mossa da questo, chiamiamolo, egoismo, e quindi non siamo ancora pronti, non vogliamo ridiscutere la maniera in cui viviamo e non vogliamo rinunciare a quello che abbiamo, tra virgolette, lottato per ottenere. Questo spiega in parte l'ostilità, e ci si muove verso una specie di denial del global warming, giusto per buttare la polvere sotto il tappeto e pretendere che non esista.
Un altro mio belief, diciamo, da scienziati che facciamo ricerca, è anche rendere attraente a livello economico l'economia sostenibile, l'economia alternativa, quindi strategie sostenibili. Quindi questo è molto importante e sta arrivando, le energie sostenibili stanno diventando molto, sempre più attraenti a livello economico. L'Australia ha un potenziale enorme, c'è un economista dell'Università di Melbourne che ha scritto un nuovo libro a riguardo sul potenziale dell'Australia nelle renewables, quindi nelle rinnovabili, quindi ma anche molto importante allo stesso tempo renderlo attraente, no?
E anche rispetto alla spesa pubblica, quanto, no, scelte più voltate al rispetto dell'ambiente a lungo termine possa eventualmente poi anche far risparmiare i portafogli degli australiani.
Certamente.
Diciamo, posso aggiungere qualcosa? Un proverbio.
Filippo, devi.
Proverbio di mio nonno che diceva sempre: chi più spende, meno spende. Perché, diciamo, tutti i soldi che possiamo spendere adesso su questa politica sono soldi che torneranno indietro nel giro di 10, 20.
È un investimento,
sì,
a lungo termine. Diciamo così.
Perché i problemi arriveranno e sistemarli in 30 anni costerà 10 volte quello che può costare adesso in prevenzione.
Torniamo magari a parlare proprio degli effetti che il cambiamento climatico sta avendo in Australia, e magari colleghiamoci anche alla vostra area di expertise, come si dice, perché uno degli effetti sarà anche l'innalzamento del livello dei mari, e questo naturalmente avrà un impatto molto forte sulle coste e su alcune zone dell'Australia che sono le più popolate in realtà di questo paese.
Sì. Ci sono, allora, per quanto riguarda Victoria, ci sono già lo Stato si sta già muovendo su piani di mitigazione di erosione delle coste. È un problema già sentito anche a livello politico, perché parti anche della Great Ocean Road sono in pericolo. E tra l'altro, come ne parlavamo prima, no? C'è tra poco anche il centenario della Great Ocean Road, quindi è anche una cosa particolarmente sentita in questo momento. E ci sono i cambiamenti climatici, stanno incrementando i venti dell'emisfero sud. Questo è, diciamo, il belief comune che c'è nella comunità scientifica, e allo stesso tempo quindi anche le onde aumentano e stanno cambiando anche le direzioni di onda, e il cambiamento di direzione di onda può portare a molta più erosione delle coste, quindi a degli impatti molto più grandi sulla Great Ocean Road o in generale sulle coste del Victoria. Quindi
ecco, ma come diceva Magica, appunto, la maggior parte delle città australiane si estende anche in gran parte sulle coste. Quindi che cosa si dovrebbe fare secondo voi, se si può far qualcosa anche a livello proprio dell'impatto delle onde, non solo faraglioni, insomma, immagino voi stiate immaginando per il futuro.
Ci sono proprio problemi su parti della stessa Great Ocean Road proprio come strada, ma ci sono interventi di mitigazione possibili a livello proprio marittimo, però per esempio per una costa come il Victoria, come la Great Ocean Road, che è famosa per essere così selvaggia, così pristine, no? Non puoi certamente andare a mettere quelle che sono delle groins o delle strutture ingegneristiche su questa costa. Quindi diciamo, ancora non stanno decidendo, non abbiamo una risposta semplice secondo me su questo, perché ci sono varie strategie e dobbiamo parlarne anche con le persone del luogo.
E tra l'altro ci sarà un impatto anche sul mercato immobiliare australiano.
Diciamo che il mercato immobiliare australiano, come abbiamo visto negli ultimi anni, è stato incrementato il valore immobiliare soprattutto nelle zone premium, come possono essere le zone costiere. Non so, mi viene in mente Manly, nella zona di Sydney, o non so, zona Brighton a Melbourne. E diciamo la gente sta pagando questo prezzo in più giusto per vivere vicino al mare, senza, il mercato in pratica non sta apprezzando il rischio che queste comunità, mi viene in mente, sono stata a una conferenza poche settimane fa dove si parla come il rischio del global warming mette a rischio allagamenti zone come Point Cook, che sono le zone più in rapida espansione di Melbourne. Quindi
poi abbiamo parlato proprio di icone australiane, Manly, Great Ocean Road. Dunque il cambiamento climatico minaccia davvero da vicino il volto e i paesaggi più importanti del nostro continente, dunque.
Durante la pausa avevamo detto con i nostri ospiti che ci vorrebbero forse più programmi per esplorare tutti gli aspetti che riguardano cambiamenti climatici e anche gli impatti che possono avere sulla nostra vita quotidiana, ma noi per il momento ringraziamo Filippo Nelli, che appunto è un ricercatore dell'Università di Melbourne in Ingegneria Marina. Grazie per essere intervenuto.
Grazie a voi, e volevo salutare la mia fidanzata Marie che in questo momento è in campeggio con gli studenti
e Alberto Meucci, che è dottore sempre alla Melbourne University, sempre in ingegneria marina. Grazie per essere venuto.
Grazie mille, se ci vorrete ancora, stavo
senz'altro
verrete invitati.
Torneremo
ancora.
Molto volentieri. Sì.
Grazie.
Quindi chi è all'ascolto, si segni le domande che magari non è riuscito a fare questa mattina.
Dicci la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.